Caffè Etico, un programma a cura delle socie e dei soci padovani di Banca Etica.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Sherwood. Siamo tornati qui a Caffè Etico. Ricordiamo che Caffè Etico è il programma del GIT Padova che facciamo qui a Radio Sherwood, che è una realtà socia di Banca Etica. Ricordiamo i nostri contatti, la nostra pagina Facebook che è GIT Padova, il nostro account Twitter che è GIT Padova BE, il nostro sito ovviamente che è bancaetica.it/git/padova e la nostra email che è git.padova@bancaetica.org. Siamo qui in studio con Guido Mosca, che è componente del GIT, e anche di ISEC, che è
l'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare.
E siamo anche in studio con Davide Sabadin, che è il responsabile efficienza energetica di Legambiente.
Ciao a tutti.
Questa puntata sarà dedicata all'economia circolare, ma ora andiamo subito al primo brano di oggi, che sono i Dubbiosa Collective con Imna Generacije.
Čim pogledam ujutro gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da počne Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na matina, euro, koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupu civilizacije, ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupu civilizacije, ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupku civilizacije.
Dai Balcani con amore, i Dubbiosa Collective con Imna Generacije, uno dei tanti brani di questa puntata dedicati al consumismo. Ora iniziamo con la parte di approfondimento della nostra trasmissione e vorrei chiederti, Guido, tu che fai parte di ISEC, una definizione possibile di economia circolare.
Allora, in genere si definisce l'economia circolare in contrapposizione rispetto al modello di economia lineare. E cos'è l'economia lineare? L'economia lineare è il modello produttivo a cui siamo abituati, ovvero estrarre le materie prime dalla natura, quindi prelevare le materie prime e le altre risorse naturali, eseguire un processo produttivo, creare beni, produrre beni che poi entrano nel mercato del consumo e al termine del consumo questi beni vengono abbandonati come dei rifiuti. Ecco, questo si definisce modello lineare. Per contrapposizione, come possiamo definire quindi l'economia circolare? L'economia circolare è quel modello che tende a chiudere questo cerchio e quindi a porsi il problema innanzitutto del fatto che le materie prime di origine naturale sono di per sé scarse, pensiamo all'acqua, ma soprattutto ai minerali che vengono estratti dalla natura, pensiamo a tutti i beni dell'elettronica, quanti minerali, quanti metalli e quante terre rare contengono al proprio interno, che sono materie scarse. Le proiezioni ci dicono che dalla natura potremo estrarne ancora per qualche decennio, dopodiché saranno finite, non sarà più possibile estrarle se non a costi anche ambientali molto elevati. E quindi da un lato abbiamo questo problema di scarsità di risorse naturali, dall'altro abbiamo il problema della generazione di rifiuti. Il modello di economia consumistica ci ha, come dire, portato a consumare rapidamente i prodotti, spesso compriamo dei prodotti che una volta che portiamo a casa già diventano dei rifiuti, pensiamo a tutti gli imballaggi, e quindi questa enorme produzione di rifiuti ci comporta dei problemi perché non sappiamo più dove metterli, quindi dobbiamo riempire discariche oppure incenerirli e quindi creare inquinamento ambientale. Ecco, quindi l'economia circolare cerca di chiudere questo cerchio facendo sì che nei prodotti vengano utilizzate le cosiddette materie prime seconde, cioè quelle che derivano da processi di recupero e riciclo della materia, e quindi questo evita anche la produzione di enormi quantità di volumi di rifiuti, di carta, di plastica, di vetro, di alluminio, di metalli, e quindi questo tentativo di chiudere il cerchio renderà i modelli economici un po' più sostenibili e quindi ci permetterà di vivere appunto in maniera più sostenibile rispetto all'umanità e al pianeta.
Ok, ti ringrazio Guido. Adesso lanciamo il brano di questa sessione, che sono gli Scape con Consumo Gusto, e rientriamo con un'intervista a Davide Sabadin di Legambiente.
Del chaval, pagar la puta luz del agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador.
Puto dinero.
Esclavo son, esclavo.
rientriamo in studio dopo questo brano degli Scapè, Consumo Gusto. Ora intervistiamo Davide Sabadin, che è responsabile di efficienza energetica di Legambiente, che recentemente si è occupato della produzione di una serie di video chiamati I Campioni dell'Economia Circolare. Davide, ci puoi raccontare come è nato questo progetto?
Beh, il progetto nasce a bordo del Treno Verde, che è un'iniziativa che è in corso in questi giorni, anche per il 30° anno consecutivo, che ogni anno ha un tema specifico. Noi ci occupiamo moltissimo di economia circolare, partendo dal mondo dei rifiuti, ma poi allargandoci a tutti i temi dell'economia circolare. Quindi in quell'occasione abbiamo deciso di fare dei video su alcune delle migliori esperienze che abbiamo incrociato attraverso il Treno Verde in giro per l'Italia. Sono 7 delle 7.000 o 70.000 possibili esperienze di economia circolare, che cercano di toccare un po' tutti i temi dell'economia circolare. Per appunto, c'è sicuramente il tema del riciclo, quindi abbiamo voluto andare non a Nord Italia ma al Centro Italia, un paesino vicino a Roma dove ci sono delle macchine mangiaplastica che restituiscono ai cittadini fino a 70 euro all'anno in termini di restituzione di tariffa. C'è una cooperativa molto in gamba a Brescia, la cooperativa Cauto, che restituisce cibo che sta per scadere a quasi 200 organizzazioni senza scopo di lucro in città, e in più recupera vecchi macchinari medici, li rigenera e li manda in paesi in via sviluppo dove hanno ancora un mercato. Ma c'è poi l'officina, diciamo, delle bici, che c'è la stazione delle bici a Padova, che recupera le bici abbandonate per strada e le rivende, e anche uno scopo sociale. Poi a Genova, bellissime esperienze di cinitori che hanno creato un'app che si scambiano, stanno creando un'app, adesso hanno un gruppo Facebook, che si scambiano prodotti per neonati, quindi gratuitamente, perché poi un prodotto per neonati, un vestitino o una tettarella eccetera, dura pochi mesi e poi si butta via, ecco, per evitare quel tipo di spreco. Ma oppure ancora, e forse l'esperienza più interessante, una biblioteca degli oggetti, che è sempre a Genova, recentemente ne è nata una anche a Bologna, dove per creare di nuovo comunità in un quartiere difficile del porto di Genova si è creato questo sito dove le persone mettono in esposizione, mettendoci una fotografia propria, un oggetto, un trapano, una scala eccetera, quel tipo di oggetti che compriamo magari e che dobbiamo comprare perché ci servono una volta e poi rimangono in garage per sempre, utilizzati magari una volta all'anno. Ecco, perché non fare in modo che quel trapano venga utilizzato 365 giorni all'anno da varie persone, così non si deve comprare 365 trapani, ma ognuno compra una cosa e poi si fa comunità, si va, si chiede, e in quel quartiere le persone sono tornate a conoscersi, a riconoscersi, a suonarsi il campanello e a fare comunità attraverso questa esperienza. Ecco, poi c'è anche un'esperienza interessante di un gruppo d'acquisto che è diventato un negozio biologico locale in Basilicata. Insomma, ci sono una varietà di esperienze che hanno anche un po' a cuore il tema della socialità, cioè l'economia circolare come scusa anche per fare comunità, per ricostruire rapporti, per ricostruire anche una modalità di economia che non sia necessariamente solamente di profitto, insomma.
Ok, ti ringrazio molto Davide, lo salutiamo perché ora Davide deve andare, e proseguiamo con il prossimo brano di Zen Circus con Canzone contro la natura.
Fosse tutto ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane, se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina, se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci, se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scinderesti il bene dal male? E quando l'ultimo supermercato sarà vuoto e la tecnologia ci servirà per fare un fuoco, e la musica pensa come te, ordine senza potere. Di galassie, milioni di chilometri di spazio fra i sistemi, miliardi di stelle, miliardi di trilioni di pianeti, e tu mi chiedi cosa ci facciamo qui, che è solo lunedì e ci ammazziamo già nella tristezza cosmica che tu chiami città. E questa è l'ironia, un certo non so che, la natura ci disprezza ed il resto viene da sé. Questa è la canzone contro, contro la
Circus, canzone contro la natura. Siamo qui ora in studio con Nadia Lambiase di Pop Economics.
Ciao
Nadia, è un'associazione che si occupa di educazione finanziaria e anche tramite conferenze spettacolo. È una realtà socia di Banca Etica e ultimamente sono usciti con un nuovo spettacolo teatrale, un monologo, e vorrei chiederti, Nadia, di parlarci di Blue Revolution, questo spettacolo sull'economia circolare.
Sì, certo, grazie dell'invito. Blue Revolution, l'economia ai tempi dell'usa e getta, è la seconda produzione teatrale di Pop Economics. Giusto una parola per dire chi è Pop Economics: nasce nel 2013 e si occupa più di educazione finanziaria, di fare appassionare le persone alle tematiche economiche, ma anche le grandi questioni del nostro tempo, in maniera pop, unendo proprio teatro e giornalismo. Quindi è uscita la prima produzione teatrale, Pop Economics Live Show, e raccontavamo la crisi finanziaria. Con quello spettacolo, che ha fatto più di 400 repliche, volevamo raccontare in realtà il brutto dell'economia, l'economia che distrugge. È venuta poi l'esigenza in realtà di raccontare anche che c'è un altro tipo di economia, un'economia generativa. E quindi è nato Blue Revolution, l'economia ai tempi dell'usa e getta. Uno spettacolo che va a indagare in che modo l'economia può essere generativa. Volevamo esplorare in realtà le tre anime della responsabilità sociale d'impresa, quindi l'impresa e la governance, l'impresa e l'ambiente e l'impresa e la giustizia sociale, ma diventava una roba troppo lunga. E il materiale che abbiamo iniziato a raccogliere si concentrava tutto sulle dinamiche uomo, impresa e ambiente. Ci ha appassionato talmente che abbiamo iniziato a scrivere il testo e alla fine abbiamo deciso di fare uno spettacolo totalmente dedicato al rapporto uomo-ambiente. E quindi, iniziando a raccontare e raccogliere queste storie, inevitabilmente l'orizzonte teorico dove andavamo a guardare era quello dell'economia circolare. Però, come dici tu, appunto, è una conferenza spettacolo, vuole mantenere il linguaggio pop tipico di Pop Economics, e quindi non è un trattato scientifico, ma ci va il teatro. E per fare ciò abbiamo inserito, diciamo, delle storie degli eroi. Abbiamo scelto in particolare due eroi: la storia di Charles Moore, che è questo appunto vecchio lupo di mare, che è l'uomo che scopre la plastica negli oceani e proprio battezza la plastica che lui trova nel Pacifico come l'ottavo grande continente di plastica. E una volta che l'ha visto decide che la sua vita deve cambiare, bisogna fare qualcosa. E il secondo eroe invece è Tom Zack, un imprenditore americano, un rampollo giovane, che a 20 anni più o meno, è ancora all'università, mette su una startup con un suo amico che si chiama TerraCycle. Un'impresa circolare in che senso? Perché recupera una vecchia idea proprio dei contadini. Dagli scarti alimentari si possono dare i vermi, questi vermi fanno un ottimo fertilizzante ed è fertilizzante biologico per crescere piante e cibo.
E ultimamente avete lanciato anche un'app mercato circolare, proprio penso a proposito di imprese che si occupano di economia circolare. Ce ne vuoi parlare?
Certo, e l'app è proprio frutto un po' della ricerca drammaturgica e non solo fatta per lo spettacolo. Abbiamo raccolto così tante storie che non sapevamo più dove e come farle utilizzare e come mettere, renderle disponibili per la persone. E quindi abbiamo creato un'app dove sono confluite tutte queste realtà. Un esempio di realtà che si trovano: Orange Fiber, una realtà siciliana che recupera gli scarti degli agrumi per fare un filamento e creare tessuti. Oppure l'impresa Vegea, che recupera gli scarti della vinaccia per fare una pelle vegetale. E quindi attraverso l'app è possibile per gli utenti andare a esplorare che cosa si muove di circolare in Italia e poter orientare il proprio consumo in maniera sostenibile, amico per l'ambiente.
Ok, grazie Nadia, sono curioso di vedere Blue Revolution. Mi ricordo di aver visto almeno 7 volte il primo spettacolo, che era Pop Economics Live Show. C'era una frase che mi aveva colpito, era la frase diceva: quando diciamo c'è stata la crisi, il mondo si è messo a respirare. Quindi ora lanciamo un nuovo brano di Pancreas che si chiama Fermati e respira.
Con questo brano energetico, Fermati e respira,
Abbiamo appena ascoltato le interviste a Davide Stabadin, che è responsabile di efficienza energetica di Legambiente, e anche a Nadia Lambiase di Pop Economics, che nel frattempo ci ha raggiunto negli studi. Ora procediamo con altri esempi, se Guido puoi raccontarci qualche altra esperienza di economia circolare.
Sì, allora a me faceva piacere appunto dare anche un'idea di come concretamente nel mondo dell'industria esistono già esperienze molto significative nell'ambito dell'economia circolare. Posso citare alcune aziende in particolare che coprono tutto il territorio nazionale da nord a sud, quindi non ci sono differenziazioni rilevanti dal punto di vista geografico. La prima che volevo citare è un'azienda veneta che ha sede a Rossano Veneto, è la Favini, che opera nell'ambito del settore della cartotecnica e ad esempio producono la carta a partire da cellulosa certificata 100% FSC, che è il marchio di certificazione della provenienza delle risorse forestali e quindi della cellulosa, ma fa anche qualcosa di più, nel senso che utilizza ad esempio il 15% della materia prima che proviene dagli scarti interni, quindi da residui di produzione che vengono generati internamente e che vengono reimmessi nel ciclo produttivo. Oppure usa addirittura una linea di prodotti che si chiama Crush, che usa rifiuti agroindustriali, tipicamente le bucce d'arancia, le bucce degli agrumi, per produrre delle carte speciali che poi vengono valorizzate all'interno della propria gamma di prodotti. Poi non so, possiamo citare un'industria che opera nell'ambito dell'edilizia, la Catalyst di Firenze, che produce mattoni ottenuti con riutilizzo di detriti di demolizione. Addirittura hanno brevettato un impianto che riesce a produrre i mattoni direttamente in cantiere con i residui della demolizione avvenuta per la ristrutturazione, oppure produce dei mattoni a partire da scarti e polveri di marmo. Questi si chiamano Carrara Block, sono dei mattoni bianchi come il marmo e appunto utilizzano degli scarti di lavorazione. Un'altra realtà che volevo citare rappresenta diciamo un unicum a livello mondiale, perché è stato brevettato un sistema per il riciclaggio dei pannolini, quelli che vengono normalmente utilizzati per i bambini e anche per gli anziani. E praticamente questo centro per il recupero è, come dicevo, il primo e l'unico al mondo al momento e ha sede qui in provincia di Treviso, a Spresiano. È stato inaugurato poco tempo fa. Recentemente ha anche avuto da parte del governo italiano le necessarie autorizzazioni e sta recuperando il materiale assorbente, che è un materiale molto pregiato, attraverso appunto il recupero del rifiuto e quindi la raccolta in modo separato e differenziato dei pannolini e il recupero della materia. Pensate che ha una capacità di lavorare 10.000 tonnellate all'anno di rifiuti praticamente, che sono sottratti al loro destino, che sarebbe quello dell'incenerimento o appunto, come dicevo prima, della collocazione in discarica.
Ok, hai citato il governo italiano, ma quale posizione politica hanno assunto i governi italiani sull'economia circolare?
Allora, diciamo che il governo italiano recentemente, fine dell'anno scorso, a novembre dell'anno scorso, ha pubblicato un documento che si chiama Verso un modello di economia circolare, per rispondere anche a una richiesta dell'Unione Europea, che aveva varato già da qualche anno una direttiva proprio sull'economia circolare, quindi per spingere i governi a incrementare la propria attività in questo ambito. E questo documento, che era stato sottoposto anche a consultazione pubblica durante i mesi di luglio, agosto e settembre appunto dello scorso anno, prevede alcuni interventi da parte governativa, una revisione normativa intanto per semplificare le norme e dare più coerenza all'obiettivo di spingere sui modelli di economia circolare. Poi mettere a punto strumenti economici, in particolare incentivazioni, sia per le imprese sia per i consumatori. poi c'è il tema della comunicazione e della sensibilizzazione, quindi la diffusione di informazioni sia presso i consumatori, le imprese e in particolare la pubblica amministrazione, affinché appunto incentivino all'interno della propria attività l'economia circolare, e poi la promozione della ricerca per favorire innovazione, trasferimento di tecnologia, competitività.
Ok, ti ringrazio Guido e ora procediamo con il prossimo brano musicale, i Botanici con Amori Botanici. Botanici con Amori Botanici, riprendiamo questa puntata di approfondimento sulla questione dell'economia circolare.
Ecco, se mi permetti Fabio, io volevo riprendere un attimo alcune considerazioni che faceva già in precedenza Davide, e in particolare lui nel raccontare gli esempi sul campione dell'economia circolare ha parlato non solo di riciclo ma anche di riutilizzo e di riduzione sostanzialmente, perché infatti l'economia circolare si basa su questi tre concetti chiamati le tre R: ridurre, riutilizzare e riciclare. Ridurre significa comunque attenuare l'intensità di consumo a cui siamo abituati, e quindi, come diceva lui, perché comprare 360 trapani se ne basta uno e possiamo usare tutti quanti in giorni diversi. E poi c'è tutto il tema dell'economia della condivisione, per esempio la sharing economy, appunto, che l'esempio di Trapani ci viene proprio a fagiolo su questo. Riutilizzare significa dare massimizzare il valore d'uso dei prodotti che noi abbiamo a disposizione. E infine riciclare viene alla fine, cioè quando avremo utilizzato a dovere i prodotti che noi abbiamo a disposizione, e quando questi arriveranno alla fine della loro vita, entreranno nel ciclo del rifiuto, e quindi poi da lì dovranno essere recuperate le materie che compongono quei prodotti.
Dai, ti ringrazio Guido. Ascolta, mi è venuto un altro dubbio che nasce da una lettura che ho fatto, forse un po' velocemente, del sito di Isaac. Vorrei chiederti che cosa sono gli SDGs.
Allora, SDGs è un acronimo che sta per Sustainable Development Goals. E sono quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati varati in sede ONU nel 2015 e che hanno un orizzonte temporale al 2030. Sono 17 in tutto gli obiettivi e si articolano poi in target specifici, che sono 169 se ricordo bene. Fra i 17 obiettivi abbiamo sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, la parità di genere, avere un lavoro dignitoso e ridurre le disuguaglianze. In particolare l'obiettivo numero 12 è quello che tende a promuovere modelli di consumo e produzione responsabili. Ecco, all'interno di questo goal 12 si colloca anche il tema dell'economia circolare, che appunto tende a affermare e a diffondere sistemi di produzione che siano effettivamente sostenibili sia per l'ambiente che per la società. Tra l'altro noi di Isaac siamo all'interno del gruppo di lavoro sul Goal 12, all'interno proprio di ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che è praticamente l'organismo principale che in Italia si sta occupando della promozione e della divulgazione relativa ai Sustainable Development Goals.
Ok, ti ringrazio Guido, ti salutiamo. Sì. Prima di lanciare il prossimo brano, ricordiamo agli ascoltatori che avremo altri due ospiti in studio, questa volta di una realtà di Padova, che è Angoli di Mondo.
Grazie, ti ringrazio, ti saluto e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora, e ora procediamo con System of a Down con Toxic City.
Disorder, disorder, like reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Of the Down con Toxic City, questa canzone che ci parla della tossicità della nostra città, anche Padova, che è una bellissima città, purtroppo è una delle città più inquinate d'Italia, ma per fortuna esistono degli angoli nei quali è possibile disintossicarsi. Alcuni di questi luoghi sono gestiti dalla cooperativa sociale di tipo B Angoli di Mondo, che è una realtà correntista di Banca Etica. Siamo qui in studio con Valentina Puato.
Ciao.
E Alberto Graziotto.
Ciao a tutti.
Fanno parte del CDA di Angoli di Mondo, se non erro. E volevo chiedervi di che cosa si occupa nello specifico la vostra cooperativa.
E Angoli di Mondo si occupa da oltre 30, cioè da oltre 30 anni, perché ha affiancato l'associazione preesistente, di tre macro settori: il commercio solidale, la raccolta e la valorizzazione dell'usato e la ristorazione solidale. E i tre settori sono sostanzialmente collegati da un fattore comune, che è quello del consumo responsabile, quindi l'attenzione a stili di vita che promuovano appunto un consumo consapevole, attento al, diciamo, all'ambiente e alle persone.
Oh, ti ringrazio Valentina. Vorrei chiederti qualcosa magari di più specifico rispetto al progetto di valorizzazione dell'usato che avete.
Sì, le nostre sedi, appunto abbiamo delle botteghe, un mercatino dell'usato in cui sostanzialmente arrivano oggetti di vario genere, quindi vestiti, libri, mobili, che le persone ci donano e che selezionate riusciamo appunto a rimettere in circolo. E ovviamente poi tutto il ricavato ci permette di portare avanti i nostri progetti, e quindi diciamo questi oggetti hanno una seconda vita, una seconda possibilità di essere anche utilizzati da altre persone, e quindi diciamo non diventano rifiuti, e questo comporta appunto anche un evitare che diventino appunto rifiuti e un impatto negativo sull'ambiente, ecco.
Oh, ti ringrazio. Un'altra curiosità, ci puoi parlare o ci potete parlare di D'altro Canto, dove che utilizzate per valorizzare diciamo tutto quel lavoro che fate sul consumo critico?
Sì, dal 2013 il ristorante è aperto con l'obiettivo non solo ovviamente di dare uno sbocco ai prodotti del commercio ecosolidale che già facevamo conoscere nelle nostre botteghe, ma sostanzialmente voleva testimoniare la possibilità anche di una cucina alternativa e di una cultura del cibo che permettesse alle persone di interrogarsi anche proprio sulla produzione, sull'impatto che la produzione anche di cibo comporta, diciamo, nella nostra economia, nell'economia quotidiana. E quindi le persone all'interno di D'altro Canto potevano assaggiare ricette, prodotti del commercio eco, abbinate anche a prodotti dell'economia locale, e quindi questa occasione di incontro con la biodiversità di prodotti, produzioni e anche di saperi specifici, perché sappiamo comunque anche la produzione e la, la cultura di una data diciamo produzione di un prodotto ha con sé, porta con sé un sapere anche tradizionale che ha un suo diciamo una sua storia, e quindi abbiamo voluto farla conoscere.
Okay, grazie, sei stata molto chiara. Vorrei chiederti dove possiamo rintracciare qualche altra informazione su di voi.
Tutte le informazioni su di noi possono essere trovate sul sito angolidimondo.it, sul sito ristorantedaltrocanto.it, sulle nostre pagine Facebook, sull'account Instagram e sull'account Twitter.
Ok, grazie ancora, ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, e ora proseguiamo con un altro brano musicale, lo stato sociale con Amarsi Male.
Cuciniamo una torta e la mangiamo da nudi, ma solo se ti va. Ti va di comprarmi un vestito, niente di appariscente, giusto un po' elegante, per le occasioni speciali, matrimoni e funerali. Ti va di guardare in TV quel programma coi cuochi che cantano, o leggiamo una guida di un posto lontano dove non andremo mai, mai e poi mai. Non ci sarà mai il tempo di fare quello che ci va, tra qualche scaffale di scarpe col tacco e una giungla di tofu e seitan. Vedere quel film di cui parlano tutti, con quell'attore famoso che da poco ha fatto coming out. Ma solo se ti va, ti va se ti porto in quel posto, in quell'agriturismo col cinghiale e bio, o se andiamo di corso una pizza gourmet in piedi alla fermata del tram. Ma che se piove, fa freddo e siamo nudi. E che ci frega, tanto gourmet non passa mai e poi mai.
Male senza capire niente.
contatto sociale con Amarsi Male. In questa puntata di Caffè Etico abbiamo approfondito il tema dell'economia circolare, abbiamo approfondito soprattutto i suoi aspetti positivi. Purtroppo all'interno di ogni ecosistema, per quanto buono lo si possa cercare di costruire, possono arrivare dei parassiti. In particolare in Italia abbiamo dei grossi problemi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che sono uno dei, diciamo, degli oggetti e delle materie che vengono trattate anche all'interno del mondo dell'economia circolare. Questi parassiti ultimamente li ha stanati Fanpage grazie all'ultima inchiesta Bloody Money. Siamo in linea con Antonio Musella.
Salve a tutti.
Ciao Antonio, vorrei chiederti come è nata questa inchiesta.
L'inchiesta è nata da una collaborazione con Nunzio Perrella, un pentito di Camorra che ha tenuto in mano negli anni Ottanta i principali traffici di rifiuti illegali tra il nord e il sud del nostro paese. Da precedenti lavori che avevamo fatto con Nunzio avevamo capito che lui aveva ancora molto da dire e molto da dimostrare. Nunzio per anni ha provato a convincere anche la magistratura, dopo che si erano chiusi i processi in cui è stata determinante la sua testimonianza, a continuare a scavare, perché lui sosteneva il traffico di rifiuti, così come l'abbiamo conosciuto negli anni 80 e negli anni 90, non si è mai fermato, e abbiamo dato noi appunto la possibilità di provarlo, e quindi Nunzio è semplicemente ritornato nel vecchio giro, ovvero ha fatto sapere a una serie di intermediari di essere nuovamente su piazza e pronto a concludere affari con i rifiuti. Lo ha fatto girando per 5 mesi con una telecamera nascosta, con un team di giornalisti di Fanpage che lo hanno seguito, in particolar modo Sasha Biazzo, che è un reporter di Fanpage, e ha girato tutta Italia concentrandosi, devo dire, particolarmente sulla Campania e sul Veneto, perché le principali telefonate su Nunzio Perrella dagli intermediari per concludere affari sui rifiuti, sullo smaltimento legale dei rifiuti, sono arrivati da queste due regioni. E quello che ne è venuto fuori è appunto la dimostrazione che il traffico di rifiuti in Italia è tutt'altro che fermo, e anzi prospera a danno della salute di tutti, e nella frode continua che viene fatta a danno della collettività. Chi erano questi intermediari? Chi sono questi intermediari? Sono faccendieri, commercialisti, sono avvocati, che sono in contatto con politici e imprenditori che hanno un unico problema: smaltire a più basso costo possibile rifiuti pericolosi, e sono pronti a tutto senza alcuno scrupolo pur di fare business e eliminare, diciamo, queste sostanze pericolose che finiscono, insomma, sostanzialmente dappertutto. L'ultima puntata di Bloody Money è ambientata in Veneto, in particolar modo nella provincia di Verona, e appunto si tratta appunto di mettere all'interno, non ci viene contattato da alcuni imprenditori e intermediari per stoccare rifiuti pericolosi all'interno di capannoni di strutture che in realtà dovrebbero trattare esclusivamente del materiale riciclato. Un affare da milioni di euro. E questi imprenditori veneti sono assolutamente pronti e disponibili a tutto pur di realizzare l'affare. Anche la quarta puntata di Bloody Money si è ambientata in Veneto, in particolar modo a Porto Marghera, e lì è stata in campo, insomma, un'intermediaria davvero singolare, la signora Maria Grazia Canuto, che, insomma, veniva presentata da più di un intermediario come la persona che ha in mano l'Italia dal punto di vista dell'ambiente. Si è presentato come consulente del ministero, e poi è emerso che in realtà non ha mai avuto una consulenza del ministero, anche se il ministro dell'ambiente, ripreso anche nelle nostre telecamere, ha dimostrato di conoscerla durante l'iniziativa Alpega di Marghera, in cui era presente la Canuto con Perrella, che invece aveva una telecamera nascosta addosso e ripreso tutto. Si trattava di realizzare appunto un impianto per lo stoccaggio di GPL e altri idrocarburi nell'area di Marghera, e per farlo, insomma, questo gruppo di persone non ha esitato a chiedere l'aiuto della Camorra, e quindi anche, erano anche disposti a utilizzare i soldi della Camorra per poterlo fare. Ovviamente da parte nostra tutto si è concluso con un grande bluff, nel momento in cui bisognava consegnare i soldi a queste persone, all'interno delle valigette abbiamo messo della pasta, ma abbiamo però dimostrato come in realtà sono assolutamente pronti a qualsiasi tipo di traffico, e in particolar modo nel Veneto il problema assume delle proporzioni particolarmente significative.
Grazie Antonio, ringraziamo anche Fanpage per averci ricordato di tenere gli occhi aperti come cittadini. Ricordiamo che la registrazione del dibattito che si è svolto il 9 marzo a Marghera proprio con Antonio è disponibile sul podcast di Radio Sherwood. E ora proseguiamo con il prossimo brano, Pink Floyd con Money. We'll be right back. Pink Floyd con Money, un brano che ci ha suggerito Matteo di Indica, che è un'altra trasmissione qui su Radio Sherwood. E ringraziamo Matteo. Ricordiamo che siamo in chiusura, quindi ricordiamo i nostri contatti. Ricordiamo il sito del GIT di Padova, che è bancaetica.it/git/padova, la nostra email che è git.padova@bancaetica.org e i nostri contatti social. Su Facebook siamo GIT Padova e su Twitter siamo GIT Padova DE. Ora andiamo a lanciare alcuni appuntamenti che vede proprio il GIT tra gli organizzatori. Il primo sarà giovedì 29 marzo, la presentazione del libro Non con i miei soldi al Circolo Nadir di Padova in piazza Gasparotto, con una delle autrici che è Claudia Vago e il correlatore sarò proprio io, che sono Fabio Temporiti. E poi un altro appuntamento organizzato questa volta nella sede centrale di Banca Etica, previsto per mercoledì 4 aprile alle 20.30. Il titolo è Colli Euganei, un vulcano di emozioni tra natura, cooperazione e solidarietà, con un paio di realtà socio Banca Etica appena affidate. Gianni Sandon, che è un ambientalista ed esperto dei Colli Euganei, e il Circolo di Legambiente di Este. Abbiamo finito questa puntata e ora lanciamo il nostro brano finale, che è parte della nostra sigla, Un cafesito mami di El Generale.
Sa chi hay una antigua grandeza que quiere que todo el mundo sepa que ya nada teme y orgullo y firmeza cada día suben.
Con libero mercato, con la competizione, voglio ampliare tutto ma ci resta un'occasione. Fare da sé, auto-organizzazione, un buon caffè senza padrone.
Un cafezito mami,
e poco dopo io ripartirò.
Un cafezito por favor,
lo quiero negro rebelde caliente.
Un cafezito mami.
Del delegato zero e sopra son Belluzio vorrei essere passeggero. Ci vuole un caffè, vieni a prenderlo da me, questo che viene da Giapas mi sa che è il meglio che c'è. Io e te un caffè, qualcosa d'autentico come il c'è con Fidel a Ciudad de México, un altro caffè. Dimmi te cosa ci manca, sei chiaro che contiamo più del nostro conto in banca. Col nuovo liberismo, col vecchio latifondo vorrebbero tenere sotto il tacco tutto il mondo. Ci vuole un caffè per pensare ad una svolta, col gusto, la fragranza e questa aroma di rivolta.
Un caffè mami,
e poco dopo io ripartirò.
Un cafecito por favor,
lo quiero negro rebelde caliente.
Un cafecito mami,
antes que empieza la revolución.
Un cafecito por favor,
caffè rebelde zapatista.
Quello che propongo è solo roba di qualità, rappresenta per un popolo la sua dignità, e chi sfrutta e ne approfitta poi se ne pentirà e pagherà, un giorno si pagherà.
Un cafesito mexicano, non quello del mercato nordamericano. E il campesino si levanta temprano, y tiene siempre su machete en la mano.
No baja la cabeza, no baja la mirada, y tiene sonrisa también si no tiene nada. Los insurgentes lo pagan mordida, luchar por la tierra, luchar por la vida.
Por favor,
caffè rebelde zapatista,
un caffè.
Rebelde, rebelde, su, prendiamoci un caffè. Rebelde, negro, caliente, quello del ciapa se mette che c'è.